E la settimana scorsa Adam ha insegnato dal capitolo 5 questa bellissima storia della figlia di Jairo. Abbiamo imparato della fede di quell'uomo e anche della fede della donna che è stata ammalata per 12 anni. E quindi stiamo vedendo queste meravigliose cose che Gesù sta facendo nelle vite delle persone, e queste cose ci stanno insegnando, ci stanno rafforzando nella nostra fede. Quindi, per continuare il nostro studio, aprite con me a capitolo 6 del Vangelo di Marco e impareremo di più di Gesù. E la mia preghiera è che Dio ci possa insegnare delle cose che ci aiuteranno con il nostro cammino di fede con Lui. Quindi preghiamo. Signore, è un onore e un privilegio di poter venire davanti a te e studiare la tua parola. Quindi chiediamo allo Spirito Santo di aprire i nostri occhi alla verità, di aprire i nostri cuori per accogliere la tua verità e che possa prendere radice nel più profondo del nostro cuore, affinché ci trasforma e ci faccia più come te, Signore. Ti ringraziamo che noi siamo una famiglia che tu ci hai cercati, ci hai fatti tuoi, Signore. Aiutaci ad essere una luce per te e a camminare nelle tue vie. Te lo chiediamo nel nome di Gesù. Amen. Marco capitolo 6, quindi. Allora, nel capitolo precedente vediamo come Gesù era nella regione dei Gadareni, giusto prima di questo, dopo lui è andato a Decapoli, che è verso il sud-sud-est del Mar di Galilei, e dopo attraversa di nuovo dall'altra parte, passa dall'altra parte del Mar di Galilei. In sostanza, lui era nella parte sud, più o meno, del Mar di Galilei, in questo momento che stiamo studiando qui, e proprio in questi versetti che riprenderemo adesso, si trova alla casa di Jairo, ok? Perché appena ha guarita la figlia, e quindi vediamo in versetto 1. Poi Gesù uscì di là e venne nella sua patria, e i suoi discepoli lo seguirono. Gesù torna a casa. Bentornato a Nazareth, no? Quindi, per darvi un po' di più o meno la distanza dal Mar di Galilea, Nazareth si trova più o meno 30 chilometri. Quindi immaginate, camminando per arrivare là, non so quanto tempo ci vorrebbe, però più di una giornata sicuramente. E quindi lui è nella parte ovest-sud, del Mar di Galilea, in tutta quella zona là. Continuando in versetto 2, è venuto il sabato, si mise ad insegnare nella sinagoga. E molti, udendo, stupivano e dicevano: da dove vengono a costui queste cose? Che sapienza è mai questa che gli è data? E come mai si compiono tali potenti opere per la sua mano sua? Non è costui il falegname, il figlio di Maria, il fratello di Giacomo, di Iose, di Giuda, di Simeone? E le sue sorelle non sono qui fra noi? Ed erano scandalizzati a causa di lui. Ma Gesù disse loro: nessun profeta è disonorato se non nella sua patria, fra i suoi parenti e in casa sua. E non poté fare lì alcuna opera potente, salvo che guarire pochi infermi imponendo loro le mani. E si meravigliava della loro incredulità e andava in giro per i villaggi insegnando. Quindi qui vediamo che Gesù torna a casa sua, torna a Nazareth. E una cosa interessante è che lui dà una seconda opportunità per questa città sua. Una cosa che magari non ci rendiamo conto è che Gesù ha cominciato il suo ministero in questo posto, e un altro Vangelo ce lo dice. E vorrei velocemente leggere questo con voi, perché così potete vedere come è andata la prima volta e ci dà un po' prospettiva di cosa c'era. Quindi mettete un dito qui in Marco 6, però girate a Luca capitolo 4. Luca capitolo 4 e leggeremo dal versetto 14. E per tenere in conto un po' qual è la retroscena di questa parte di Luca, è che Gesù era stato appena tentato nel deserto, ok? E sta per cominciare il suo ministero. Versetto 14. E Gesù nella potenza dello Spirito se ne ritornò in Galilea. E la sua fama si sparse per tutta la regione all'intorno, ed egli insegnava nelle loro sinagoghe, essendo onorato da tutti. Poi venne a Nazaret, dove era cresciuto, e come era solito fare in giorno di sabato, entrò nella sinagoga e si alzò per leggere. E gli fu dato in mano il libro del profeta Isaia. Lo aprì e trovò quel passo dove era scritto: «Lo Spirito del Signore è sopra di me perché mi ha unto per evangelizzare i poveri, mi ha mandato per guarire quelli che hanno il cuore rotto, per proclamare la liberazione ai prigionieri e il recupero della vista ai ciechi, per mettere in libertà gli oppressi e per predicare l'anno accettevole del Signore». Poi chiuso il libro resolo all'inserviente, si pose a sedere e gli occhi di tutti nella sinagoga erano fissi su di lui. Allora cominciò a dir loro: «Oggi questa scrittura si è adempiuta nei vostri orecchi». Allora qui Gesù fa una dichiarazione audace. E notate la loro reazione. Versetto 22. E tutti gli rendevano testimonianze e si meravigliavano delle parole di grazia che uscivano dalla sua bocca e dicevano: «Non è costui il figlio di Giuseppe?» Si meravigliavano a quello che diceva. Allora, noi sappiamo dai nostri studi nella Bibbia che Gesù insegnava con autorità. E quando insegnava con questa autorità, ci viene detto in altri Vangeli che il popolo non avevano mai visto uno insegnare con una tale autorità. Perché, come ci è venuto anche spiegato dai nostri pastori e nei nostri studi precedenti, è che tante volte dicevano: questo qua ha insegnato così, però non insegnavano come Gesù, no? Direttamente dicendo con autorità. Però credettero. L'ultima frase ci dice che non potevano accettare le parole di Gesù a causa del loro pregiudizio. Qual era questo pregiudizio? È che a volte le cose vengono a noi in un aspetto, in una confezione, diciamo, per dirlo in una maniera che non aspettiamo. E loro non se l'aspettavano di un falegname di Nazareth a venire con autorità a insegnare così. Versetto 23. Ed egli disse loro: «Certamente voi mi citerete questo proverbio: medico, cura te stesso. Tutto ciò che abbiamo udito essere avvenuto a Capernaum, fallo anche qui nella tua patria». Ma egli disse: «In verità vi dico che nessun profeta è ben accettato nella sua patria. Vi dico in verità che al tempo di Elia, quando il cielo fu serrato 3 anni e 6 mesi e vi fu una grande fame in tutto il paese, vi erano molte vedove in Israele, eppure a nessuno di loro fu mandato Elia, se non a una donna vedova in Sarepta di Sidone. E al tempo del profeta Eliseo vi erano molti lebbrosi in Israele, eppure nessuno di loro fu mandato, eccetto Naaman e il Siro». Nell'udire queste cose, tutti nella sinagoga furono presi dall'ira. Si erano scandalizzati perché lui ha menzionato proprio le scritture del Vecchio Testamento, no? Loro conoscevano queste scritture E magari, non so se avevano riflettuto mai, però Gesù sta dicendo che un gentile è stato guarito, non un ebreo. E si erano scandalizzati. E lo stesso succede qui, un po' nella nostra storia in Marco, quindi voi vedrete quando torniamo a Marco, però versetto 29, levatisi lo cacciarono dalla città e lo condussero fino al ciglio della sommità del monte, su cui la loro città era edificata, per precipitarlo giù, ma egli passando in mezzo a loro se ne andò. Allora, notate cosa fecero. Notate il loro atteggiamento riguardo a Gesù. Volevano ucciderlo. Volevano precipitarlo alla sommità del monte. Erano così, così, così offesi da quello che aveva detto. Si erano scandalizzati a causa di lui. Non riconobbero il Messia che aspettavano tanto. Ma cosa predicava? Predicava con autorità e disse che la profezia era adempiuta. Lui dette, oggi questa scrittura si è adempiuta nei vostri orecchi. Sta leggendo la scrittura. Cioè, questo è un momento storico, no? Immagini essere là. Cioè, noi abbiamo tutto, possiamo guardare nel passato e dire, wow, questo è successo, no? Cioè, lui era proprio là, in quel momento là. E lo cacciarono dalla città. Non volevano avere nulla a che fare con lui, non credettero il suo messaggio. E per quello dico che Gesù è interessante che dà una seconda chance a questa città. Questo è successo la prima volta che era a Nazareth per cominciare il suo ministero. Adesso torniamo a Marco capitolo 6 e vediamo che lui per seconda volta torna alla sua città di origine. E come ho detto, gli dà una seconda opportunità. Tanti miracoli stavano succedendo, tante cose, tante persone guariti, cioè si sentiva, no? Sicuramente tutti là a Nazareth avevano sentito di tutto quello che Gesù stava facendo, perché si spargeva la voce velocemente in quella epoca, come anche oggi. E di fatto, come abbiamo già appena letto, no? In versetto 14 di Luca ha detto, e Gesù nella potenza dello Spirito se ne ritornò in Galilea, la sua fama si sparse per tutta la regione intorno ed egli insegnava nelle loro sinagoghe. Quindi avevano udito non soltanto la prima volta, però anche questa seconda volta. Perché la prima volta faceva tante cose, però dopo faceva ancora di più prima di tornare a Nazareth. E avevano sentito anche di quello che ha insegnato Adam, della risurrezione, cioè che ha fatto tornare dalla morte questa figlia di Jairo. Cioè, succede un miracolo così non troppo lontano da casa tua, sicuramente qualcuno te lo racconta in pochi giorni. Però qual era la situazione, qual era la condizione dei loro cuori? I loro cuori erano induriti. Non erano disposti a ricevere il messaggio di Gesù. Però Gesù fece quello che faceva sempre. Versetto 2, Marco capitolo 6. E venuto il sabato si mise ad insegnare nella sinagoga. Ora, Gesù aveva una certa reputazione. E lui stava insegnando, come sempre, nelle sinagoghe, e sempre questo viene menzionato nei Vangeli. Lui andava prima dai giudei, no? E predicava in sabato. E lui era così abbastanza rispettato per poter predicare nelle chiese, diciamo, dell'epoca. no? Quindi aveva una certa buona reputazione. E notate l'impatto del suo insegnamento. Il resto del versetto 2 dice: e molti, udendo, stupivano e dicevano: da dove vengono a costui queste cose? Che sapienza è mai questa che gli è data? E come mai si compiono tali potenti opere per mano sua? Si stupirono di due cose: le sue potenti opere e la sua sapienza, cioè la saggezza che aveva Gesù. Ma notate l'incredulità di coloro che entrarono in contatto con il servo, servitore di Dio. Gesù è cresciuto lì. Tutti lo conoscevano. Cioè, avevano visto gli ultimi 30 anni, per dire, no? Questo ragazzo in giro, lui faceva parte della comunità, lavorava con suo papà, Giuseppe, come falegname. Era un uomo normale, comune, un qualunque, no? Del posto. E le persone lo conoscevano bene. Ma Gesù disse loro: nessun profeta è disonorato se non nella patria, fra i suoi parenti e in casa sua. Loro conoscevano la sua storia. E qual era la loro risposta? Non è costui il falegname, il figlio di Maria, il fratello di Giacomo, di Iose, di Giuda, di Simone, e le sue sorelle non sono qui fra noi? Ed erano scandalizzate a causa di lui. Non è costui il falegname? Come ho detto, loro lo conoscevano, avevano visto lui lavorare con suo padre. Un falegname all'epoca era un mestiere rispettato. Tuttavia nessuno si aspettava che un falegname facesse miracoli, insegnasse verità profonde nella sinagoga. E questo, quando stavo riflettendo, mi ha fatto pensare un po' al pastore Rod e al pastore Craig, no? Come hanno cominciato, no? Guardate le loro vite, no? Prima di Cristo, eccetera. E nessuno, guardando la sua vita e da cui provengono, nessuno si aspettava che diventassero pastori di chiese, che avessero un impatto su molte persone, no? È un po' così la situazione. Dopo passano a insultare Gesù. Figlio di Maria! Avete mai sentito questo insulto? Per noi non sembra un insulto, no? Perché, la Madonna è santa, tutto quanto, no? Questo era un insulto a quell'epoca là. Nessuno ti riferiva. Infatti, vi siete resi conto, quando abbiamo letto quel passaggio di Luca, di chi era figlio in quei passaggi là? Di Giuseppe. Perché le persone erano identificate di essere figlio del padre. Quindi chiamarlo qui, sì, anche se la sua situazione era speciale, comunque era, quando si riferiva alla gente, figlio di Davide, figlio di, sai, cioè è sempre il padre, non la madre. Quindi un po' stavano un po' facendo così, conosciamo la tua storia, sappiamo che un po' cosa è successo là, no? Inoltre, questo ha probabilmente a che fare con, come ho detto, le circostanze della sua nascita. Quindi non aspettano da una persona del genere, come questo falegname, Gesù, cresciuto a Nazaret, questo tutto quanto, e non accettano il suo messaggio. Lo respingono, lo insultano. La prima volta volevano cacciarlo via e lo volevano ammazzare. E questa volta, in sostanza, non, non danno alcun peso alle sue parole, non gli danno retta. Allora, voglio che voi notiate una cosa, riguardo la vostra vita, il vostro ministero, nel vostro paese, con le vostre amici, con la vostra famiglia. Siete stati mai respinti? Ci sono magari alcuni che non fanno parte delle tue amici o la tua famiglia, che hanno più ricevuto il Vangelo quando l'hai condiviso che la tua propria famiglia? È mai successo a voi? A me sì. Come ho detto, non hanno cacciato via Gesù, però non lo presero sul serio. Io penso che lo stesso succede con noi, no? A volte i nostri amici, la nostra famiglia, i nostri vicini non ci prendono sul serio quando noi parliamo delle cose di Dio con loro. Succede a ognuno di noi. Quando noi prendiamo la nostra, il nostro cammino di fede con Gesù sul serio e vogliamo condividere questo gran tesoro che abbiamo con coloro che sono intorno a noi, tante volte vediamo la stessa reazione. Perché? Perché siamo nati in questo paese, ci vedono tutta la vita, un punto della nostra vita, accettiamo Gesù e diventiamo pazzi, strani, oh, no? Ah, io ti conosco da tutta una vita, no? Quindi ci succede. E io penso che tante volte le persone non son preparate per questo. Non si rendono conto che è successo a Gesù. Ma ripeto, ma Gesù disse loro, nessun profeta è disonorato se non nella sua patria, fra i suoi parenti e in casa sua. Quindi dobbiamo essere preparati per questo e non aspettare che sia diverso da quello che è successo al nostro Salvatore. Però continuiamo, questo non ci ostacola, non ci ferma, perché noi continuiamo a condividere questo meraviglioso Vangelo con le persone intorno a noi. Continuiamo ad essere una luce per loro. Così i suoi conoscenti lo respingono, no? A Gesù. Allora adesso leggiamo dal versetto 7 al versetto 13. Marco 6:7. Poi egli chiamò a sé i dodici e cominciò a mandarli due a due. E diede loro potere sugli spiriti immondi. E ordinò loro che non prendessero nulla per il viaggio, eccetto un bastone soltanto, né sacca, né pane, né denaro nella cintura. E che fossero calzati di sandali e non indossarono due tuniche. Disse loro ancora, dovunque entrate in una casa, fermatevi lì, finché non partiate da quel luogo. Se poi alcuni non vi ricevono e non vi ascoltano, andando via di là, scuotete la polvere dai vostri piedi, in testimonianza contro di loro. In verità vi dico che nel giorno del giudizio Sodoma e Gomorra saranno trattate con più tolleranza che quella città. Così partiti predicavano che la gente si doveva ravvedere e schiacciavano molti demoni e ungevano con olio molti infermi e li guarivano. Quindi Gesù fa queste cose qui, noi possiamo imparare tantissimo da pochi brani della scrittura qui. Ho visto tante cose qua. La prima cosa, Gesù li chiama ad andare in missione. Da quanto tempo erano con Gesù? Poco tempo a questo punto. Non è che avevano passato anni e anni e anni con Gesù. Lì chiama ad andare in missione. Li sta addestrando per andare ad insegnare e predicare la buona novella. E li invia in squadre di due, che è una cosa saggia. Tyler, che insegna Ecclesiaste, lo insegnò nella scuola biblica, lo conosce molto bene. Abbiamo anche parlato di questo, però in Ecclesiaste 4, 9 a 12 è scritto così: due valgono meglio di uno solo perché hanno una buona ricompensa per la loro fatica. Se infatti cadono, l'uno rialza l'altro. Ma guai a chi è solo e cade perché non ha nessun altro che lo rialzi. Così pure se due dormono assieme si possono riscaldare, ma uno solo come farà a riscaldarsi? Se uno può sopraffare chi è solo, due gli possono resistere. Una corda a tre capi non si rompe tanto presto. Quindi Gesù manda due in due queste squadre perché sa che così è una cosa saggia. Possono aiutarsi a vicenda, possono rafforzarsi l'uno e l'altro. Però devono rispondere alla chiamata. Devono fare quel passo di fede ed ubbidire. E noi dobbiamo fare lo stesso. Gesù ci sta chiamando a ognuno di noi a una missione particolare, speciale, fatta per noi. Ogni persona ha una missione. La missione di ogni persona in questa stanza sarà diversa. Lo Spirito Santo vi guiderà individualmente per poter compiere questa missione. Per alcuni è a scuola, altri è al lavoro, altri nella vostra famiglia, alcuni di voi andrete in un'altra città, altri andranno in un altro paese. Però Dio vuole che noi condividiamo la nostra fede con le persone intorno a noi affinché possano essere salvati come noi. E per quello ci vuole fede e ubbidienza. La seconda lezione importante di questi brani qua è che Gesù vuole che loro imparano a vivere per fede, che è una cosa dura, una cosa difficile, una cosa che non ci piace. E la questione viene in mente: quanti di noi viviamo per fede? Qual è una domanda dura? Gesù dice a loro: prendete queste cose, alcune cose basilari che vi servono, però non troppo. Ricordate che ha detto non due tuniche, no? Perché due tuniche potevano cambiare, eccetera. No? Perché? Perché loro devono imparare a dipendere da Dio per ogni necessità. Io penso che questa lezione è magari quella più dura per noi. Perché Dio ci ha dato certe abilità e quindi ce la facciamo, no, da solo, perché Dio ci ha benedetti con queste abilità e possiamo fare tante cose. Però magari non ci fermiamo a riconoscere che è Dio che ci ha dato la capacità di fare questa cosa, ci ha dato il respiro stamattina, siamo qui ancora respirando perché non è una cosa che controlliamo noi. E tutto viene da Lui. E quindi non importa quanto, da quanti anni stiamo camminando con il Signore, io penso che noi tutti gli umani avremo una lotta con questa cosa, di vivere per fede, no? Sarà una costante, una cosa che dobbiamo sempre imparare di più, no? Sempre progredire in questa cosa. Però in questa storia vediamo che Gesù vuole che loro sperimentino l'ospitalità e le benedizioni di Dio. Dice: dovunque entrate in una casa, fermatevi lì, finché non partiate da quel luogo. Quindi evidentemente Gesù sa che in quelle città ci saranno delle persone che saranno felici di aprire le loro case, felici di preparare una pasta, ma non è una pasta, però cioè una zuppa o qualcosa per loro, cioè dargli da mangiare. Avete mai sperimentato questa ospitalità? Siete mai andati in un posto dove magari non conoscevate nessuno e vi hanno ospedato, vi hanno aperto le porte, vi hanno dato da mangiare, vi hanno trattati come una persona speciale? Non so. Riflettete, io so che può essere altri credenti, evidentemente, però anche l'ho sperimentato con persone che non conoscevano per niente Dio, però Dio ha dato questo favore in situazioni come inaspettate, dove si aprono le porte e dici, wow, ma cos'è questo? Persone che ti trattano con amore e rispetto e magari, come ho detto, non sono mica credenti. Dici, ma qual è la spiegazione di tutto questo? È Dio. Noi dobbiamo avere questo atteggiamento di riconoscere che ogni buona cosa viene da parte di Dio. Infatti Giacomo 1,17 ci dice: ogni buona donazione, ogni dono perfetto vengono dall'alto e discendono dal Padre dei lumi, presso il quale non vi è mutamento né ombra di rivolgimento. Quindi ogni buona cosa che riceviamo viene da parte di Dio. Lezione importante numero 3. Gesù non vuole che si preoccupino di come sarà ricevuto il messaggio. Vuole semplicemente che predicano il messaggio. Questa è un'altra tendenza che noi umani abbiamo. Ci preoccupiamo sempre come verrà ricevuto il messaggio. Cosa pensano gli altri di noi? Cosa pensano di come parlo, come sono vestito, come qualsiasi cosa. Si preoccupano per la loro risposta. Ed è una cosa strana che noi umani facciamo. Però non dobbiamo preoccuparci tanto di cosa pensano gli altri quando stiamo predicando la parola di Dio. Gesù vuole che i discepoli imparino a predicare il messaggio del Regno dei Cieli e di non preoccuparsi per la risposta. Come risponderanno le persone sarà responsabilità loro, non dei discepoli e non da noi. Versetto 11 dice: se poi alcuni non vi ricevono e non vi ascoltano andando via di là, scuotete la polvere dai vostri piedi in testimonianza contro di loro. Quindi non è proprio la nostra responsabilità. Non è la nostra responsabilità di preoccuparci di come riceveranno la parola di Dio. Ricordate qualche capitolo fa, quando Vincenzo ci ha insegnato sulla parabola del seminatore, cioè del seme, cioè la terra buona, eccetera. Tutta quella parabola ci ha insegnato che è lo stesso messaggio, però viene ricevuto in una maniera diversa. Quindi i cuori delle persone non sono la nostra responsabilità, è il messaggio che viene predicato con amore. Dobbiamo predicare la verità, dobbiamo predicare la parola di Dio, dobbiamo predicare con amore. E la lezione importante numero 4 è che vedremo il risultato di tutto quanto nella vita dei discepoli e anche nella nostra vita. Tante opere meravigliose, opere potenti furono fatte e loro vedettero Dio fare grandi cose attraverso le loro vite, semplicemente perché loro hanno camminato con Dio e hanno camminato in ubbidienza. quando noi camminiamo con Dio, quando noi ubbidiamo quello che ci chiama a fare, vedremo i suoi miracoli nella nostra vita. E questi miracoli sono tantissime cose. Io tante volte vi sento le vostre testimonianze di come Dio ha fatto questo, come Dio ha fatto quell'altro, e ti dico, ogni miracolo è una cosa diversa, perché il miracolo può essere semplicemente che il cuore di qualcuno si è aperto per ascoltare il Vangelo, che è un vero miracolo. Magari non è che aveva una gamba più corta dell'altra e si è guarito, no? Potrebbe essere, però tante volte sono cose che non aspettiamo. E il più grande miracolo è quando una persona dà la sua vita a Gesù. Il più grande miracolo di Dio si vede in Ezechiele 36:26. Vi darò un cuore nuovo e metterò dentro di voi uno spirito nuovo. Toglierò dalla vostra carne il cuore di pietra e vi darò un cuore di carne. Dio trasforma questo cuore di pietra in uno che crede in Lui. Dio ci aiuta a credere nel messaggio e la nostra vita viene successivamente trasformata. Ne siamo testimoni, vero? Allora ricordate che questi uomini erano uomini normali, ordinari. Uomini di ogni giorno. Abbiamo la tendenza di dimenticare questa cosa, perché li innalziamo su un piedestallo perché sono apostoli. Cosa vuol dire la parola apostolo? Mandato, inviato. Sono stati inviati da Gesù? Noi pensiamo che erano superumani, supereroi. Magari non avevano la cappa, però. Erano pescatori, uomini normali, uno esattore di tasse, cioè lavorava per il fisco. Erano operai, gente che lavorava, come noi. Quindi, voglio che ricordiate, perché voglio che sappiate che se Dio può usare uomini normali come questi, può usare anche voi. Adesso arriviamo a una parte della scrittura che è un po' diversa. Abbiamo visto l'incredulità dei coscienti di Gesù a Nazaret. Abbiamo visto come ci sarebbe incredulità nelle città dove Gesù mandava i discepoli, e adesso vedremo l'incredulità dei nemici di Gesù. Versetto 14. Ora il re Erode sentì parlare di Gesù, perché il suo nome era diventato celebre, e diceva: quel Giovanni che battezzava è risuscitato dai morti, e perciò le potenze miracolose operano in lui. Allora, abbiamo vari Erodi nella Bibbia, e anche nella storia ci sono tanti Erodi che può creare un po' di confusione, ok? Questo Erode era Erode Antipa. Erode Antipa. Erode Antipa fu tetrarca della Galilea e della Perea, ok? Il suo regno, quindi, non era completamente indipendente, poiché di fatto dipendeva da Roma. Un altro Erode era Erode il Grande, e questo era il papà di Erode Antipa. Allora, voi conoscete Erode il Grande perché abbiamo letto anche poco fa a Natale, però lui era il Erode davanti a cui si presentarono i magi dell'Oriente per sapere dove era nato Gesù. E questo stesso Erode, Erode Grande, era anche colui che ordinò ammazzare tutti i bambini che erano da 2 anni in sotto, ok? Quindi per massacrare tutti questi bambini. Quindi questo Erode era il papà dell'Erode che vediamo qui in questa storia che stiamo leggendo adesso. E siccome il suo papà fece il male, provando a ammazzare il Salvatore, come suo padre, il figlio farebbe anche il male. Da qui il detto, tale padre, tale figlio. Allora, per darvi un po' di storia, durante un soggiorno a Roma, Erode Antipa intrecciò una relazione con Erodiade, moglie del suo fratello Erode Filippo. E ripartendo per la Galilea la portò con sé e la sposò. Il fatto di sto scandalo, in quanto Erode Antipa era già sposato con la figlia del re Areta IV, e inoltre Erodiade era anche sua cognata, e la legge mosaica, quella, la legge dell'Antico Testamento, la legge di Mosè, proibiva tale unione. Quindi, leggiamo versetto 15. Altri dicevano, è Elia, ed altri, è un profeta, o è come uno dei profeti, parlando di Gesù, no? Ma Erode, udito questo, diceva, quel Giovanni che io ho fatto decapitare è risorto dai morti. Quindi vediamo che Marco sta per raccontare la storia della morte di Giovanni Battista. E Erode pensava che Giovanni fosse tornato dalla morte per tormentarlo e condannarlo. Lui pensava che Gesù, quando ha sentito di tutto quello che Gesù aveva fatto, era Giovanni Battista. Ma noi sappiamo che non lo era. Però vedete l'effetto di una coscienza sporca? Lui aveva fatto il male e adesso pensa, ah! Anche i pagani sanno quando fanno qualcosa sbagliata. La coscienza è qualcosa che Dio ha messo nel nostro cuore, ha messo nella nostra mente. Versetto 17. Erode stesso, infatti, aveva fatto arrestare Giovanni e l'aveva tenuto legato in carcere a casa di Erodiade, moglie di Filippo, suo fratello, perché egli l'aveva presa per moglie. Giovanni, infatti, diceva ad Erode, non ti è lecito di avere la moglie di tuo fratello? Ed Erodiade gli portava rancore e volentieri l'avrebbe fatto uccidere, ma non poteva. Erode, infatti, temeva Giovanni, sapendolo uomo giusto e santo, e lo proteggeva. E dopo averlo udito, faceva molte cose e l'ascoltava volentieri. Allora, qui vediamo l'importanza di predicare la verità. Nel mondo in cui viviamo abbiamo bisogno di più uomini che difendono la verità. E lo vediamo in versetto 18, che Giovanni Battista faceva questa proprio questa cosa, difendeva la verità, difendeva e predicava la parola di Dio, che la parola di Dio in quel momento là era l'Antico Testamento, la legge di Dio, e Giovanni era un uomo della verità, conosceva la Bibbia, conosceva il Vecchio Testamento, infatti lui si basava su questo per dire al governatore di quella epoca là che era contro la legge di Dio, quello che lui stava facendo. Le leggi della moralità sessuale si trovano in Levitico 18. Allora, Levitico 18, vi leggo qualche versetto. Levitico 18, 4 a 6 e anche il versetto 16. Il versetto 4 dice, metterete in pratica i miei decreti e osserverete i miei statuti per conformarvi ad essi. Io sono l'Eterno, il vostro Dio. Osserverete i miei statuti, i miei decreti, mediante i quali chiunque li metterà in pratica vivrà. Io sono l'Eterno. Nessuno di voi si accosterà ad alcuna sua parente carnale per scoprire la sua nudità. Io sono l'Eterno. Saltate al versetto 16 adesso. Non scoprirai la nudità della moglie di tuo fratello e la nudità di tuo fratello. Dio doveva scrivere queste leggi sulla moralità sessuale perché lui conosceva il cuore dell'uomo e la malvagità che c'era nel cuore dell'uomo. Lui sapeva cosa sarebbe accaduto. Abbiamo questa tendenza naturale verso il peccato e gli uomini che non cercano Dio fanno ogni genere di cose perverse. Quindi in quel capitolo vengono elencate cose che magari vi stupiranno che vengono scritte nella Bibbia, però Dio ha dovuto scrivere queste cose proprio perché, cioè, gli uomini le facevano. Per cui vediamo ogni legge specifica nel libro di Levitico. Adesso se saltate al Levitico capitolo 20, vedrete le pene per infrangere la legge. Levitico 20:21 dice: se uno prende la moglie di suo fratello, è una cosa impura. Egli ha scoperto la nudità di suo fratello, non avranno figli. C'erano le conseguenze. E queste cose erano quelle cose che stava predicando Giovanni contro questo Erode Antipa. E non li rese molto felice, e soprattutto non rese felice la sua moglie. Entrambi erano peccatori, entrambi erano colpevoli e avevano bisogno di un salvatore. Avevano bisogno di ravvedersi. E Giovanni era lì al Giordano predicando il ravvedimento, però non ascoltarono. E la risposta di sua moglie era di portare rancore contro lui e voleva ucciderlo. Però notate in versetto 20, tornando a Marco 6:20, Erode sapeva che era uomo giusto e santo. Quindi parte della sua coscienza ha portato Erode a proteggere Giovanni un po'. E la ultima parte del versetto 20 dice: e lo proteggeva, e dopo averlo udito faceva molte cose e lo ascoltava volentieri. Qui vediamo che il cuore di Erode non fu cambiato. Erode riconosciò che Giovanni Battista era un uomo di Dio, quello sì, e lo proteggeva. Ascoltava la predica di Giovanni, anche se a volte non erano cose che voleva sentire. La parola volentieri mi dà un po' sull'atteggiamento di questo ascoltare, no? Tuttavia, non c'era nessun cambio nella sua vita. Non c'era ravvedimento. Avete mai avuto persone nella vostra vita che volentieri ascoltano la parola di Dio, però non arrivano mai ad accettare la salvezza, a ravvedersi? No? Magari, non so, cioè, stai condividendo con una persona tante volte, anche magari anche loro evangelizzano per te altre persone, no? Però loro non vengono mai, cioè, raccontano agli altri, no? Devi sentire questo qua perché, sai, no? Però no, non c'è questo cambiamento. Magari Dio ha messo Erode nella Bibbia, in questo resoconto qui, per farci realizzare che ci sono persone nel mondo così. Sentono il Vangelo, ma anche molto volentieri, però non cambiano mai, non c'è questo ravvedimento. Adesso vedremo il male o la malvagità che c'era nel cuore di Erodiade e vedremo come ora si realizzerà il suo desiderio. Versetto 21. Ora venuto un giorno propizio, Erode, per il suo compleanno, offrì un banchetto ai suoi grandi, ai comandanti, ai notabili della Galilea. La figlia di Erodiade stessa entrò e danzò, e piacque ad Erode e a coloro che erano a tavola con lui. Allora il re disse alla fanciulla, «Domandami tutto ciò che vuoi, e io te lo darò». E gli giurò, «Qualsiasi cosa mi chiederai, te la darò fino alla metà del mio regno». Allora, chi era questa figlia? La storia dice che questa figlia si chiamava Salomè. E le feste reali nell'epoca erano stravaganti sia nell'esibizione della ricchezza che nei piaceri. Gli ebrei non avrebbero mai permesso una donna di ballare davanti a un gruppo di uomini, soprattutto di ballare in questo modo. Inoltre la maggior parte delle madri gentili non avrebbero permesso ai loro figli di fare quel che fece la figlia di Erodiade. E possiamo noi immaginare questo stesso scenario nel nostro mondo di oggi, perché il nostro mondo è diventato così sensuale e peccaminoso che molte persone non considerano nulla di tutto questo sbagliato. La figlia di un uomo ballando in un modo sensuale davanti a lui e un altro gruppo di uomini. E dice, e piacque ad Erode e a coloro che erano a tavola con lui. Versetto 22. La decadenza totale. Allora, a causa del suo peccato, Erode fece una promessa avventata. E vedremo come la malvagia Erode riuscirà a averla vinta. Versetto 24. Ella uscì e disse a sua madre, che cosa devo chiedere? Quella rispose, la testa di Giovanni Battista. Ed ella, ritornata subito dal re, gli fece in fretta la richiesta dicendo, io desidero che tu mi dia immediatamente su un piatto la testa di Giovanni Battista. E il re, sebbene ne fosse molto rattristato, a motivo del giuramento e per rispetto dei convitati, non volle porle un rifiuto. Così il re mandò subito una guardia con l'ordine di portargli la testa di Giovanni. E quegli andò, lo decapitò in prigione e lo portò su la sua testa in un piatto e la diede alla fanciulla. E la fanciulla le diede a sua madre. E quando i suoi discepoli udirono ciò, vennero preso il suo corpo e lo posero in un sepolcro. Allora, tutta questa storia, non so, non me lo immagino. E tutto viene scritto qua come se nulla fosse. Cioè, erano così malvagi che questa fanciulla poteva ricevere una testa decapitata e portarla a sua mamma. Ti immagini quanta psicologia dovrebbe fare un ragazzo oggi di fare questa cosa? Cioè, no? Mamma mia, ma è una cosa forte, magari lo leggiamo così veloce, però, cioè, che forte è questa cosa? E il re soffre le conseguenze della sua promessa avventata. perché non vuole perdere un po' di faccia. Qualcuno deve pagare le conseguenze. E ricordate che le persone, cioè quello che le persone fanno, hanno un impatto sugli altri. I nostri peccati non hanno soltanto un impatto sulla nostra vita. A volte hanno un impatto sugli altri intorno a noi. E in questo caso, i peccati di Erode portavano alla morte di Giovanni Battista. È forte questo impatto. E Giovanni fu martirizzato per Gesù. Allora, Giovanni è con Gesù e avrà la sua ricompensa, perché è stato un buono, fedele servo di Dio, fino alla fine. E noi anche dobbiamo imparare da Giovanni e imparare a essere uomini e donne fedeli nella fede. Abbiamo bisogno della potenza dello Spirito Santo per tenerci sulla strada stretta. E io che la nostra preghiera sia come la canzone che cantiamo spesso qui, no? Che dice: seguirò la strada stretta. Seguiamo la strada stretta di camminare con Gesù. Gesù, voglio vivere per te. Che questa sia la nostra preghiera. E camminare nella verità. E dire a tutti: chi tu sei per me? Questo deve essere la nostra preghiera.